trova sul bambino, sapete già l'argomento, che il bambino si presenterà. La donna secondo il Siracide, ombre e luce. Giornalino.
In verità questa non è una relazione, è un tentativo di suicidio. Ci sono solo tre possibilità: o che le donne qui presenti mi lapideranno, oppure, se ribalto le cose, che gli uomini qui presenti mi lapideranno, oppure, terza possibilità, che mi lapiderete tutti.
Sì. Cosa preferisci? Cosa preferisci? Vediamo
il risultato. Comunque, sottolineo il fatto che oggetto di questa relazione non è la donna in genere, e neppure il rapporto uomo-donna, ma solo di come Ben Sira parla della donna con alcuni confronti con gli altri libri della scrittura. Perché è un uomo che fa questo commento? Perché è chiaro che il Siracide è stato scritto da un uomo, su questo penso che saremo tutti d'accordo. Comunque ho fatto leggere la mia relazione prima a Daniela e a Mariam per avere il loro parere, e le ringrazio per le correzioni che sono state apportate. Bisogna fare alcune premesse per capire questa relazione. La prima è che l'opera di Ben Sira non è un trattato di teologia, come diceva già Antonello questa mattina, ma una raccolta di quadretti sulla vita dell'uomo. È un album di fotografie, come anche altri libri della scrittura, per esempio il Cantico dei Cantici. Prendete il Cantico, non c'è un unico racconto, ci sono alcune scenette. Nel nostro album la donna è fotografata varie volte in punti diversi del libro. E come sono gli album di fotografie, non è detto che vi sia un legame tra una foto e l'altra. È quindi inutile cercare il rapporto tra un brano e quello che lo precede o quello che lo segue. Quando troviamo una foto della donna nel Siracide, non dobbiamo preoccuparci se prima parla ad esempio dell'uomo irascibile o se dopo parla del temerario. Sono foto diverse, accostate. Il nostro album fotografico ha però una particolarità che non so se avete notato quando lo avete letto, però è essenziale saperla, conoscerla. L'autore ha raccolto solo fotografie in bianco e nero. Secondo alcuni anche questa è un'arte. Certamente però è ciò che infastidisce il lettore moderno, che invece è abituato ai colori. È una caratteristica del Siracide, non di tutta la scrittura. Abbiamo detto il Cantico prima, è un libro che è fatto a fotografie ma a colori. Il Siracide in bianco e nero. Essendo le fotografie rigorosamente in bianco e nero, neppure in scala di grigi, il contrasto è sempre totale, giusto ed empio, amico, nemico, ricco e povero. Il Siracide non conosce le mezze vie. Noi siamo abituati a sfumare tutto e quindi troviamo il libro poco attraente o addirittura difficile. Non che l'autore non conosca le decorazioni, alcuni brani sono raffinatamente decorati, basti pensare ad esempio alla descrizione di Simone figlio di Onia, ma anche lì tutto è bianco, neanche un punto nero, cioè neanche un difetto. Pensate come sono diversi per esempio la Genesi, i libri di Samuele o i Salmi. Qui niente, o bianco o nero. Anche la figura della donna cade sotto questa scure, o è bianca o è nera. La seconda premessa è che il libro, come abbiamo accennato, è stato scritto da un uomo, ed è rivolto solo ad un gruppo di uomini. Su questo secondo punto qualcuno può avere qualche dubbio, ma vediamo la prima parte dell'affermazione. Non stupisce che sia stato scritto da un uomo, perché mi si consenta di dire tutta la scrittura è stata scritta da uomini, come si può dire che tutta la scrittura è stata scritta da ebrei. È chiaro per l'Antico Testamento, ma è vero anche per il Nuovo Testamento. Più problematico è stabilire il destinatario. A chi si rivolge Ben Sira? Anche qui non dobbiamo stupirci. Gli autori dell'Antico e del Nuovo Testamento si rivolgono a una platea maschile in cui le donne eventualmente restano nel sottofondo. Non mi dilungo a difendere questa affermazione, basti pensare alla moltiplicazione dei pani che conosciamo tutti. Matteo dice, come assolutamente ovvio, quelli che avevano mangiato erano 4.000 uomini senza contare le donne e i bambini. Quindi anche per Matteo il primo pubblico sono gli uomini. L'auditorio di Ben Sira è ancora più ristretto, è solo maschile, non si rivolge mai alle donne. La terza premessa è che noi leggiamo il Siracide dentro un canone e quindi il libro va interpretato dentro questo canone. E chi, in un processo che è durato molti, ma molti secoli, ha fissato il canone che ha parificato uomini e donne nella lettura della scrittura e ha anche aperto il Siracide alle donne, facendo in questo caso un'operazione difficile e rischiosa. Bisogna quindi distinguere tra l'intenzione di chi ha scritto il Siracide, che era quella di rivolgersi solo a uomini, e l'intenzione di chi ha inserito il libro nel canone, che era quella di fare leggere il libro anche alle donne. Non so se mi sono spiegato su questo punto. La quarta premessa è che la rivelazione con la maiuscola, non è monolitica. Questo è uno dei miei cavalli di battaglia. Esiste una gerarchia articolata e complessa dei testi biblici. Il Siracide non è il prologo della Genesi, né il libro di Isaia, tantomeno un libro del Nuovo Testamento. Ciò che più è importante illumina ciò che è meno importante. Persino nel Nuovo Testamento c'è una gerarchia per cui i Vangeli sovrastano gli scritti apostolici, il Vangelo di Giovanni i sinottici, e le parole di Gesù contenute nei Vangeli superano di importanza le parole dei narratori, e anche infine le parole di Gesù risorto sono più gloriose delle parole dette da lui stesso prima della resurrezione. Ciò in pratica vuol dire che l'incontro di Gesù con la Maddalena raccontato in Giovanni 20 e la missione che le affida dominano ora come sovrane tutte le pagine della scrittura che parlano delle donne, compreso il nostro testo. Il Gesù risorto rivela il senso recondito delle scritture, non nel senso che ci fa vedere l'immagine fisica di Gesù in tutte le pagine dell'Antico Testamento, ma nel senso che dona al mondo nuove energie per comprendere il significato profondo dei testi. Apre la nostra mente all'intelligenza delle scritture. Dunque, dobbiamo leggere il Siracide con questa intelligenza che ci è stata donata nei Vangeli e in particolare in Giovanni 20. Partiamo dalle fotografie in nero. Come abbiamo detto, le foto della donna nel Siracide sono solo bianche o nere. Il primo brano nero che commenteremo è però rivolto in maniera diretta all'uomo, cioè parla delle donne ma è rivolta all'uomo. Siracide 9:1-8, dovreste averlo nel foglietto che vi è stato dato, chi non ha il foglietto lo cerchi. Io vi riporto in genere direttamente una mia versione del testo ebraico. Sono convinto, più di quanto fossi convinto prima, che l'originale del Siracide sia scritto in ebraico. Quindi la versione che vale, che conta di più, è quella ebraica. 9.1. Non essere geloso della donna del tuo seno, perché non impari da te il male. Non sia pieno di zelo la tua anima per una donna, così da farle calpestare le tue alture. Il testo gioca sui due significati del verbo ebraico kinnà: essere geloso di, oppure essere pieno di zelo per. La prima accezione si trova nel primo versetto, è molto importante. Innanzitutto ci dice che il testo è rivolto non agli uomini in genere, ma a un uomo sposato. La donna qui è in sottofondo. Chi non deve essere geloso, cioè il precetto è rivolto all'uomo, è il marito che non deve insinuare il male contro di sé. La donna qui è in sottofondo. Chi non deve essere geloso è il marito, per non insinuare il male. Nell'Antico Testamento il verbo essere geloso è sempre al maschile. La seconda accezione la si trova in genere riferita al Signore. Per esempio, Elia rispose: sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti. Oppure, così parla il Signore degli eserciti: io provo una grande gelosia per Gerusalemme e per Sion, Zaccaria 1,14. Non vi è motivo di pensare che sia cambiato il destinatario, e quindi Ben-Sira si rivolge ancora all'uomo sposato con un'espressione così forte che implica una dedizione completa per una donna. Chi è questa donna? Il termine viene senza articolo in ebraico, quindi non è quella detta in precedenza. Quindi l'uomo sposato è invitato a non essere pieno di zelo per un'altra donna, perché altrimenti questa lo dominerebbe. Non so se mi sono spiegato. Il verbo ebraico ha due significati: essere geloso, oppure avere zelo per. Qui il testo, nel primo versetto, l'ho tradotto non essere geloso, nel secondo versetto l'ho tradotto non sia pieno di zelo, perché in italiano devo usare due espressioni diverse. Il testo ebraico continua così, il versetto 3 che avete: non accostarti a una donna straniera per non cadere nelle sue reti, con una prostituta non confabulare per non essere preso nelle sue frustate, con le cantanti non dormire perché non ti brucino con le loro bocche. Versetto 5, che vi ho messo separato: una vergine non fissare per non essere preso nelle sue punizioni. Poi torna rientrato, fine del rientro, vedete? Non dare a una prostituta la tua anima, perché la tua eredità non passi ad altri, per non diventare stolto per lo sguardo dei tuoi occhi e per non diventare rimbambito, dice proprio, dietro la sua casa. A questo punto Ben-Sira avverte il suo ascoltatore di alcuni pericoli nei quali può incorrere. Si possono riassumere in uno solo: non avvicinarti a un'altra donna. Ma l'autore lo dice con alcune immagini contrastanti. Versetto 3 parla di una donna straniera. Al versetto 4 parla di cantanti. Ci si riferisce evidentemente a prostitute che cantavano, come si vede per esempio in Isaia 23,16. In realtà Ben-Sira non dice molto di più di quello che dice il Coelet. solo che ad alcuni, forse a molti, il Coelet infine sta simpatico, per cui si dice che quello che dice è bello, il Siracide sta antipatico perché, per cui si dice che è brutto, ma in realtà c'è la stessa morale. Per esempio, Coelet 7,26 trovo che amara più della morte è la donna, essa è tutta lacci, una rete il suo cuore, catene le sue braccia. Ma torniamo al Siracide. Dopo le prostitute viene una vergine, vedete il versetto 5. Che collegamento c'è? Nessuno. Proprio nessuno. Cioè non solo non va ricercato un collegamento, ma bisogna capire che l'autore, come suo solito, abbiamo detto all'inizio, o mette una fotografia in nero, la prostituta, o ne mette una in bianco, la vergine. Quindi si va da un limite all'altro, non unirti con una prostituta e non fissare nemmeno una vergine. Di nuovo abbiamo qui il problema di un pronome. Dice al versetto 5: una vergine non fissare per non essere preso nelle sue punizioni. C'è chi pensa che le sue punizioni siano le punizioni che subisce la vergine e che quindi sarebbe colpevole anche lei. Questa interpretazione presuppone troppe cose che il testo invece non dice e non vuole affatto dire. Innanzitutto presuppone che da quello sguardo vietato dell'uomo, ricordatevi, si arrivi automaticamente alla conclusione di un rapporto. Secondo, che la vergine non solo sia innocente, cioè non sia il contrario della prostituta, ma anche sia colpevole. Infine, che la vergine, che a questo punto non dovremmo più definire vergine, ma donna seducente, sia punita per essersi unita a un uomo. Ma se guardiamo l'uso di questo termine punizioni nella scrittura, lo troviamo in Esodo 22,16, che dice: se un uomo seduce una fanciulla non ancora fidanzata e si unisce a lei, dovrà pagare la sua dote e prenderla in moglie. Non discuto a Esodo questo problema di prenderla in moglie. Faccio solo notare che chi seduce nel brano dell'Esodo è l'uomo ed è lui che deve pagare un'ammenda. Siracide amplifica enormemente il testo dell'Esodo. L'uomo sposato non deve nemmeno fissare lo sguardo su una vergine per non sedurla e poi ricevere una punizione. Ora che non bisogna guardare una donna, certamente può sembrare una esagerazione, ma è esattamente quello che dice dopo, al versetto 8. Acceca i tuoi occhi davanti a una donna graziosa e non guardare una bellezza non tua. Questo versetto così generale non lascia ombra di dubbi. L'invito è rivolto all'uomo. La donna non fa nulla. L'uomo deve evitare il peccato sin dal suo sorgere, cioè nello sguardo impuro. Il testo continua: per una donna si corruppero molti, così brucia con il fuoco coloro che la amano. Nel testo greco dice: l'amore per lei brucia come un fuoco, il significato è lo stesso, ma l'espressione ebraica è più forte, è come se dentro l'uomo innamorato la figura della donna stessa bruciasse. Ma la differenza tra le due versioni diventa significativa nel versetto successivo. Il greco recita: non sederti accanto a una donna sposata e con lei non frequentare banchetti bevendo vino, perché il tuo cuore non corra dietro a lei e per la passione tu non vada in rovina. L'ebraico che avete sotto dice, al versetto 9, con tuo marito non prendere cibo e non sederti ubriaco con lui, perché il tuo cuore non si pieghi verso di lei e tu ti diriga verso la fossa per una colpa di sangue. Ha già parlato della Vergine, ora parla della donna sposata. Secondo il greco non si può mangiare con lei. L'ebraico, anche in questo caso, porta all'estremo l'ammonizione. Non prendere cibo nemmeno con suo marito, se lei è presente ovviamente. Anche più avanti, al capitolo 41, versetto 21, dice: vergognatevi del desiderio per una donna sposata. Come abbiamo detto, le raccomandazioni del nostro libro possono sembrare estreme, ma non sono lontane da quello che dice nostro Signore. Matteo 5, avete inteso che fu detto: non commetterai adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Allora, chi si rivolge il nostro testo, ma anche quello di Matteo, se ci pensate, si rivolge agli uomini sposati. Se a questo punto noi vogliamo applicare questo testo a delle altre categorie, dobbiamo fare un'opera di interpretazione, non possiamo applicarlo direttamente. È un testo scritto da un uomo per uomini. Se noi lo vogliamo applicare per uomini sposati, se noi lo vogliamo applicare ad altre categorie, dobbiamo fare questa trasformazione. Prendiamo un caso che è abbastanza ovvio, semplice. Prendiamo un giovane sposato. Perché mai non dovrebbe guardare una vergine? Succedesse, non ci sarebbero matrimoni nel mondo. Si devono fare tutti i monaci, come direbbe Michele, si devono fare tutti i frati. Il giovane deve leggere quel versetto al futuro. Dal giorno in cui ti sposerai non potrai fissare un'altra vergine. Non può e non deve leggere il versetto al presente. Prendiamo il caso opposto. Un vedovo che legge questo brano lo leggerà al passato. Non sono stato geloso di mia moglie. Pure sventura dirà: non avrei dovuto essere geloso di mia moglie. Ovviamente è più difficile applicare il brano a una donna. Da che parte la donna deve stare? Dalla parte di chi è oggetto della passione dell'uomo, o in altri termini, il Siraste parlava a lei? Abbiamo già detto prima, il libro è stato scritto per gli uomini. È solo con la canonizzazione del libro, ho detto all'inizio, che la situazione è cambiata. Dal momento in cui è stata offerta la lettura del libro alle donne, il brano ha assunto due nuovi livelli di lettura. Il primo è che questi ammonimenti rivolti agli uomini sono stati resi manifesti alle donne. Quindi la donna sa che l'uomo non dovrebbe essere geloso. Il secondo è che si è aperta la strada a reinterpretare al femminile questi ammonimenti. Il primo livello di lettura non ha bisogno di dimostrazioni, perché oggi qualsiasi donna che apre la Bibbia può leggere il libro del Siracide. Più difficile da dimostrare è il secondo livello, che ribalta il discorso. È lecito farlo? È lecito ribaltarlo? Dobbiamo prendere un esempio a confronto. Scusate, sono un po' tecnico in questo momento. Nel Deuteronomio è previsto il ripudio da parte dell'uomo. Deuteronomio 24, vi ricordate? Quando un uomo ha preso una donna e ha vissuto con lei da marito, se poi avviene che ella non trovi grazia nei suoi occhi perché egli ha trovato in lei qualche cosa di vergognoso, scriva per lei un livello di ripudio e glielo consegni in mano e la mandi via dalla casa. La tradizione ebraica ha progressivamente reinterpretato questa legge in modo da consentire anche alla donna il divorzio. In questo modo costringe l'uomo a dare il livello di ripudio. Si noti bene, l'interpretazione fatta così, non cancella il testo scritto del Deuteronomio. Per cui non si dice che la donna può ripudiare il marito, ma che il marito è tenuto a scrivere il libello di ripudio se lei lo richiede. Il precetto è formalmente mantenuto, ma reso perfettamente paritario. Come sapete, nella nostra tradizione è avvenuto un processo analogo, ma con un risultato opposto. San Paolo reinterpreta la stessa norma giungendo alla conclusione opposta. Dice in Prima Corinti: agli sposati ordino, non io ma il Signore, la moglie non si separi dal marito, e qualora si separi rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito, e il marito non ripudi la moglie. Notate come anche Paolo non usi lo stesso termine per moglie e marito. Lei, dice, non si separi. Lui, dice, non la ripudi. Vedete che sono due parole diverse. Anche Paolo fornisce un'interpretazione del testo del Deuteronomio che, pur rispettando la regola originaria, la rende paritaria. Così, tornando a Siracide, è per il nostro brano. Per rivolgerlo a una donna bisognerebbe semplicemente capovolgerlo e dire: non essere gelosa dell'uomo che riposa sul tuo seno, per non dargli a tuo danno un cattivo insegnamento, e via di seguito. Certo, non è un processo meccanico. La interpretazione va adattata alle diverse condizioni psicologiche, sociali, culturali, ma questo lo lascio fare a voi, in particolare alle donne qui presenti. Io spiego solo il meccanismo ermeneutico che va applicato e che useremo ancora. Mi spiace, sarò più lungo del previsto. Secondo brano riguarda l'adultero e l'adultera. Capitolo 23. Non leggo la traduzione per andare più in fretta. Avete sotto gli occhi dal versetto 18 al 26. Qui l'aspetto paritario degli ammonimenti di Bensira è evidente da sé. Si noti come ancora ci si rivolge a uomini sposati. L'insegnamento morale della carne è però per tutti. C'è un passaggio in avanti che non avevamo visto nel brano precedente. Allora, è un uomo che si rivolge agli uomini, all'uomo è detto di non essere geloso verso la moglie e via di seguito, però al versetto 27 ci dice che questo è un insegnamento che è utile a tutti, anche fuori, al di fuori del nostro ambito. Dice al versetto 27: tutti gli abitanti della terra lo sapranno, tutti i superstiti comprenderanno che non c'è nulla di meglio del timore del Signore e non c'è nulla di più dolce che custodire i suoi precetti. Si noti nel nostro brano il contrasto voluto tra l'adultero che pensa di fare una cosa in segreto e l'università invece dell'insegnamento di chi ha rispetto del matrimonio. Tutti gli abitanti della terra lo sapranno. Ma torniamo al problema del ripudio, che è un problema che anche il Siracide conosceva. Abbiamo visto il Deuteronomio, la tradizione ebraica, Paolo, ma cosa dice il nostro autore? Se prendete la CEI, che avete, adesso la leggo io, se l'avete sotto va bene, al capitolo 7, al versetto 26 dice: hai una moglie secondo il tuo cuore, non ripudiarla, ma se non le vuoi bene, non fidarti. L'ebraico però è diverso. Hai una donna, non averla in abominio, a quella odiata non credere. Quindi al capitolo 7, versetto 26, per l'ebraico non si parla del ripudio. Capitolo 28, versetto 15, la CEI dice: le dicerie di una terza persona hanno fatto ripudiare donne forti, privandole del frutto delle loro fatiche. Come si vede qui, si conosce che esiste il ripudio, ma è portato proprio il caso in cui è considerato una sciagura. Così in 42.9. C'è un altro testo invece, in cui anche nel testo ebraico si parla del ripudio, capitolo 25, versetto 26. C'è, dice, se non cammina la moglie al cenno della tua mano, separa dalla tua carne. Chi non crede che questo sia il mio testo, controlli se il testo della sei, controlli sulla propria Bibbia, controllate. Quindi vi leggo il testo ebraico, dice: se non cammina al tuo fianco, tagliala dalla tua carne, dalle, il libretto del libello del ripudio. Il testo ebraico qui è indubbiamente quello originale. La moglie è vista come colei che dovrebbe camminare a fianco dell'uomo. La CEI dice: se non cammina al cenno della tua mano, non c'è. Non so se, cioè, capisco che non avete fatto attenzione, perché sennò vi sarete svegliati tutti. Vi rileggo la CEI: se non cammina al cenno della tua mano, vi rileggo l'ebraico: se non cammina al tuo fianco. Ecco, adesso ho visto che avete visto la differenza. Il greco sta a metà. Sta a metà delle due, cioè si può interpretare, traduce il testo ebraico, ma un pochino si può interpretare nell'altro modo. Comunque lascio ai grecisti. Secondo, l'unione dei due, del marito e della moglie, è tale che per romperla bisogna tagliare. Certo che anche in questo caso bisogna garantire i diritti della donna concedendole il libello. Ma si può ribaltare il versetto femminile? Come abbiamo detto, la tradizione ebraica lo ha fatto. Anche la donna può chiedere la separazione. Poi arriviamo alle fotografie più drammatiche.
Fino a che ora c'ho, Daniele?
Sì, sì.
Qualche ora mi state?
Sì, vado avanti.
4:10 ci sto. Il brano più drammatico forse è quello del capitolo 25. Il brano è troppo lungo per essere commentato, prendiamo solo il versetto più problematico, quello di 25-24. Ora adesso vi dico una chicca che dovete sicuramente svegliare. Dice il testo: dalla donna ha inizio il peccato e per causa sua tutti moriamo. Questa è la Genesi. Ebraico dice: da una donna l'inizio della colpa e a causa sua periamo insieme. Perdonate se sottolineo l'articolo. Qui l'articolo non c'è, non è detto dalla donna ha inizio il peccato, ma da una donna, cioè da Eva. Inoltre non si parla di peccato. Si potrebbe immaginare domini il mondo, ma di colpa. quella colpa di Eva e Adamo. Prima di vedere come il nostro autore fa a dirlo, ricordiamo solo che in un passo del Nuovo Testamento si trova lo stesso, anzi, scusate, molto peggio, prima Timoteo 2. Non permetto alla donna di insegnare né di dominare sull'uomo, rimanga piuttosto in un atteggiamento tranquillo, perché prima è stato formato Adamo e poi Eva, e non Adamo fu ingannato, ma chi si rese colpevole di trasgressione fu la donna che si lasciò sedurre. Ora lei sarà salvata partorendo figli a condizione di perseverare nella fede, nella carità, nella santificazione con saggezza. Vedete voi, io non lo commenterei neanche, mi sembra più facile Siracide. Allora come fa Ben-Sira a sostenere queste due tesi? Ovviamente si basa su Genesi 3. Solo che taglia qualche versetto. Cioè, se prendete il capitolo 3 della Genesi, vedete che Ben-Sira prende il versetto 6. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito che era con lei e anche egli ne mangiò. Poi passa al versetto 19, saltando 13 versetti. Polvere tu sei e in polvere ritornerai. Tralascia in pratica i primi versetti del racconto, e quindi il ruolo del serpente, e tralascia la colpa di Adamo, a cui in verità sono rivolte le parole del versetto 19. È lecito fare così? Sì, ma come? Per spiegarlo racconterò un piccolo aneddoto personale. Quando ero alle elementari, la maestra ci spiegò che 1 più 1 fa 2. E io dissi, ah, certo. Poi ci disse che 1 per 1 fa 1. E io dissi, ma è possibile? E ancora oggi non capisco come sia possibile che 1 e 1 non faccia più di 1. Se voi pensate, 2 per 2, 4, non fa 1. Lo stesso nella creazione, nel racconto della creazione. Ci sono tre personaggi che peccano uno dopo l'altro e il risultato è uno solo. Quindi abbiamo uno, il serpente, uno, la donna, uno, l'uomo, risultato, uno, la morte. Ma è sufficiente uno solo dei personaggi per ottenere lo stesso risultato. Quindi, come si può dire che uno fa uno? Il Siracide lo dice per la donna. Ma se è vero per la donna, è vero anche per il serpente e anche per l'uomo. Per il serpente ricordiamo il libro della Sapienza. Per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo. Per l'uomo ricordiamo Paolo. A causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte. Addio Eva, per Paolo è Adamo a peccare e ad essere causa della morte. Si potrebbe a questo punto fare molte considerazioni filosofiche e teologiche riguardanti all'origine del peccato, ma io non sono in grado, mi basta che voi abbiate capito questo. Siracide approfitta del testo, prende un pezzettino del testo, all'inizio della fine, prende uno, dice uno fa uno, e non ci dice che erano in tre a peccare. Paolo, che non gli interessa neanche quel passo, prende solo Adamo, Paolo Adamo, uno a peccato, uno, risultato la morte. La Sapienza, che interessa invece il serpente, dice serpente ha peccato per la sua invidia, è entrata nel mondo la morte. Passiamo al capitolo 42, versetto 12. Non considerare nessuno solo per la sua bellezza e non sederti insieme con le donne, perché dagli abiti esce fuori la tignola e dalla donna malizia di donna. Meglio la cattiveria di un uomo che la compiacenza di una donna. Una donna impudente è un opprobrio. Allora ci limitiamo all'ultimo versetto, come di consueto il più difficile. Se non si tiene conto che è un testo scritto da un uomo per altri uomini, non si capisce. Qui il greco e l'ebraico si distanziano. L'ebraico dice: meglio la cattiveria di un uomo, dovreste averlo questo, meglio la cattiveria di un uomo che la bontà di una donna. Il testo è volutamente paradossale. Confrontiamo di nuovo il Coelet, quello che io, capitolo 7, versetto 28, se non lo c'è, quindi adesso non ho tempo di commentare il Coelet. Quello che io ancora sto cercando e non ho trovato è questo: un uomo fra mille l'ho trovato, ma una donna fra tutte non l'ho trovata. C'è un problema di traduzione. Concetto comunque chiaro, è lo stesso del Siracide. Esiste un muro di separazione tra uomo e donna. Come questo muro può essere sorpassato, lo vedremo. Ma noi qui siamo ancora dietro al muro, siamo nelle fotografie nere. Un uomo comprende solo un altro uomo. Ma diremo, allora come fa una donna a leggere questo testo? La mia proposta è quella di ribaltarlo. Se avessimo rigliato quello che una donna avrebbe detto ad un'altra donna nel tempo del pensiera, avremmo visto certamente meglio la cattiveria di una donna che la bontà di un uomo. Passo poi al Siracide 26:12, che volevo evitare, sono costretto a commentarlo. Vi leggo, non la vedo sul foglietto per questo, perché l'ho guardato ieri sera. È stata detta una traduzione, è stata detta ieri la traduzione della CEI a memoria, sbagliando la traduzione della CEI e senza dire ancora di più che la traduzione della CEI si basa sul testo greco ed è diversa dal testo ebraico. Ovviamente è un testo che fa impressione, ma non si riferisce a tutte le donne. Basta prendere i versetti precedenti, versetti 26 dal 10 al 14. Rafforza la guardia di fronte a colei che ha il volto scontato e non dare soddisfazione ai suoi bisogni. Si parla solo della donna che ha il volto scontato, non di tutte le donne. Poi dice ancora: guardati da colei che ha il volto scontato e non stupirti se ti tradirà. Quindi si parla solo dell'adultera. Tradirà, si usa il verbo ma'al, che vuol dire tradire un patto che sia stato fatto in precedenza. Sulla parte più impressionante, io vi devo leggere la traduzione più precisa, dice: come un viandante assetato apre la bocca e beve qualsiasi acqua a lui vicina, così ella siede davanti, dice davanti, a ogni fango e apre davanti a una freccia la parete, una. Ogni è riferito solo al maschio, quindi si potrebbe solo eventualmente dedurre che sono i maschietti che sono poco fedeli, diciamo, tutti in genere. Ma non trarrei neanche questa conclusione, perché poi ci sono tutte le foto bianche, abbiamo detto, a cui arriviamo presto. Arriviamo praticamente subito. Siracide parla anche delle figlie e delle madri, ma non c'è tempo per parlarne, sarebbe interessante. e veniamo invece alle fotografie in bianco e iniziamo a tirare il sospiro verde. Sembrava tutto nero, invece ci sono anche le fotografie in bianco. Dopo aver fatto calare una fitta oscurità su tutto quello che attorno all'uomo, ecco che l'autore punta i riflettori su una donna particolare che viene completamente illuminata, la donna saggia. Qui tutto splende, come è evidente se semplicemente ci scorrono i passi relativi. Lascio quindi a voi, in particolare alle spose qui presenti, commentare questi brani nella discussione, se c'è tempo. Io li leggo commentandoli brevemente. 7.19. Non rifiutare una donna saggia e migliore di grazia più delle perle. Quindi si rivolge a un giovane che si sta per sposare, e il pensiero gli dice: non rifiutare una donna saggia. Questa donna saggia è buona, è il bene supremo che un uomo possa trovare e non deve lasciarselo sfuggire. Il bene, però, è bene se dura nel tempo. Capitolo 25. Di tre cose si compiace l'anima mia, ed esse sono gradite al Signore e agli uomini: fratellanza di fratelli, amicizia di amici, moglie e marito che vivono in pace. Al versetto 8, beato il marito di una moglie assennata. Ma ci dobbiamo chiedere come si fa a superare quel muro di separazione che abbiamo visto prima. Abbiamo detto l'uomo non capisce che l'uomo, presumibilmente la donna non capisce che la donna, come fanno i due a incontrarsi. La via annunciata dal Siracide non è probabilmente quella che si aspetterebbe un giovane oggi. Dice al versetto primo del capitolo 26, beato il marito di una donna buona, il numero dei suoi giorni sarà doppio. Una donna valorosa rende pingue suo marito e gli porta a compimento i suoi anni di pace. Una donna buona è un buon dono, sarà dono, sarà data sul petto di chi teme Dio. Ecco qui il metodo per superare quel muro, un metodo che non sembra connesso al problema, ma che invece è l'unico secondo il nostro autore: temere il Signore. Chi teme il Signore incontra la donna buona, supera il muro, riceve il dono. Se ricco o se povero, il suo cuore è buono, il suo volto risplende in ogni tempo. Versetto 13, la grazia di una donna rallegra suo marito, e il suo senno rende pingui le sue ossa. Dono del Signore è una donna silenziosa, e non c'è prezzo per una dall'animo educato. Grazia su grazia è una donna pudica, e non c'è misura per una dall'animo riservato. Come si fa a dire che il Siracide che consiglia tutte le donne delle prostitute mi sfugge? Cioè. Notate l'insistenza: dono, grazia, non si conquista una donna, non la si compra, non la si seduce come vuole il mondo, ma la si riceve in dono. Al versetto 16, il sole risplende sulle alture di Dio, e la bellezza di una donna buona dentro la casa di lui. Una lampada illumina sopra il candelabro sacro, la bellezza del volto su una statura eretta, assi d'oro su basi d'argento e gambe graziose su caviglie solide. Ora mi direte: questo è un problema. Il mio cellulare suona, non mi sento.
Stiamo cantando della chiesa.
Sono forse il cellulare di Chiara. Allora, questo può essere un problema, no? In questi tre versetti Siracide dice 42.12: non considerare nessuno solo per la sua bellezza. Poi qui parla della bellezza del volto di gambe graziose. Ma proviamo a prendere sul serio il nostro autore.
cos'è la novità che dice? La bellezza del volto, le gambe graziose, ma questo non lo vede qualsiasi ragazzo che vuole sposarsi, di qualsiasi popolo o cultura. La novità che introduce Ben-Sira è che la bellezza del volto corrisponde al candelabro sacro e le gambe graziose alle assi d'oro. Il termine asse ricorre nella Bibbia solo per le assi della tenda del convegno in cui si trovava appunto il candelabro. La sposa quindi è la tenda sacra, come lo sposo è il sacerdote. Una donna che onora il marito apparirà saggia a tutti. L'aspetto di una donna lieta il volto e sorpassa ogni desiderio dell'uomo. Se ha una lingua che se poi ha una lingua che guarisce, suo marito non è più tra gli uomini. Chi si procura una sposa possiede il primo dei beni, un aiuto adatto a lui e una colonna d'appoggio. Chiaramente un riferimento a Genesi. Voglio fargli un aiuto corrispondente a lui. Capitolo 40, versetto 19. I figli è la fondazione di una città, consolidano un nome, ma più di loro chi trova la sapienza. I parchi del gregge e la piantagione fanno fiorire un nome, ma più ancora una donna piacevole. Il vino e il liquore fanno gioire il cuore, più di loro l'amore delle carezze. Il compagno e l'amico si comportano a tempo opportuno, ma più ancora una donna assennata. Poi il versetto 33:15, c'è solo in greco, considera perciò tutte le opere dell'Altissimo, a due, una di fronte all'altra. 42:24, solo in greco, tutte le cose sono a due, una di fronte all'altra. Egli non ha fatto nulla di incompleto. L'una conferma i pregi dell'altra. Chi si stancherà di contemplare l'aspetto? Ecco qui, esplicitamente, quello che ho sostenuto. Il Siracide, pur parlando solo a uomini, considera uomo e donna pari uno all'altro, complementari. Anzi, è proprio la donna a confermare i pregi dell'uomo e l'uomo i pregi della donna in un mistero che non si cessa di contemplare. Capitolo 15, versetto 1. Chi teme il Signore farà tutto questo e saldo nella legge otterrà la sapienza e gli andrà incontro come una madre, lo accoglierà come la sposa della giovinezza. Ecco che quando il nostro autore deve paragonare la sapienza, di cui abbiamo sentito parlare anche questa mattina, a qualcosa, la paragona proprio a una donna, a una madre, o alla sposa della giovinezza. Appare quindi chiaro che l'autore ha voluto descrivere così crudamente i rischi a cui è sottoposto l'uomo per mettere poi in risalto la preziosità della sposa saggia. Ma su questo lascio voi la parola. Okay.